2024, anno bisestile.
Che bello! Quindi avremo un giorno in più per lavorare per la puntata del podcast?
Assolutamente sì, e avremo anche i giochi olimpici negli anni bisestile.
Che bello! Quindi facciamo uno speciale sulle Olimpiadi? No, ti prego. No.
Beh, la parte di pallacanestro
ce la godremo
anche alle Olimpiadi di Parigi.
Perfetto.
Paris, l'amour.
Che direi ben trovate alle nostre ascoltatrici e ben trovati ai nostri ascoltatori. È un piacere avervi qui con noi anche per questo nuovo anno
solare che... Anche perché noi ripetiamo spesso che per noi l'anno va dalla fine di agosto alla fine di luglio.
Noi siamo tarati sull'anno sportivo.
L'anno scolastico, l'anno sportivo.
E sottolineo la parola tarati.
Sì. Ma cosa hai combinato allora l'ultimo dell'anno? Ma che le ascoltatrici e gli ascoltatori sono lì che...
È stato un ultimo dell'anno.
Non dire niente. No dai, è stato l'ultimo dell'anno?
Tranquillo.
Non dire niente. Come
no, tranquillo a casa, senza grossi problemi. Cioè,
Sottoporremo alla macchina della verità. Perché sai che adesso abbiamo introdotto la macchina della verità per i nostri ospiti?
Oh signore!
No, è sempre stato così. I nostri ospiti sono sempre stati sincere e sinceri.
Sì, sarò sincero anch'io. Non ho sparato fuochi per rispetto agli animali.
Ottimo.
Non ho sparato stupidaggini per rispetto agli umani.
Benissimo.
È stato un capodanno tranquillo. Tra l'altro ho fatto un esperimento col pandoro ed è stato molto buono.
Vabbè, ma ce lo racconterai un'altra volta?
Sì, un lavoro su crema e panna è una cosa un po'...
Una cosa leggera?
No, assolutamente no. Due giorni per digerirla, ma molto fantastico.
Quindi hai saltato il pranzo di Capodanno?
Assolutamente no. Il brodino c'è stato.
Quindi
dai.
Il 3 gennaio hai digerito il cenone dell'ultimo dell'anno e all'Epifania hai digerito il pranzo di Capodanno e adesso più o meno stai digerendo il pranzo dell'Epifania.
Diciamo che tutta l'attività che c'è stata, cestistica, torneo della Befana,
certo,
il resto ovviamente mi ha aiutato a digerire molto velocemente.
Tra l'altro bravissimo per la conduzione dello speciale.
Ti ringrazio, ho sentito moltissimo la mancanza del conduttore capo.
Si dice che gli elogi debbano essere pubblici perché altrimenti li avevo già fatti in privato a tempo debito, però
no,
era giusto dare a Massimo quello che è di Massimo.
Sì, ma diciamo, ecco, come direbbe uno serio, sono riuscito a dare forse un taglio personale ma senza snaturare l'essenza vitale del podcast. Va bene?
E allora non snaturiamo neanche in questa puntata, neanche in questo episodio, primo episodio dell'anno solare 2024, la natura, l'essenza del nostro podcast, e quindi ascoltando la canzone scelta dal nostro ospite, Here's to You, brano musicale composto da Joan Baez per il testo e da Ennio Morricone per la musica, diamo il via alla settima puntata della seconda stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Here's to you. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph.
Signore e signori, è con noi Sergio Masiero. Buongiorno Sergio.
Buongiorno.
Benvenuto a Pick and Pod.
Speriamo. Buongiorno.
Sono personalmente molto contento di rivederti dopo un bel po' di tempo e quindi
anch'io.
Ti diamo il benvenuto al nostro podcast.
Grazie a voi.
Con questo impegno di partire con la prima puntata del 2024, quindi... È bello averti qua.
Ah, una gran bella responsabilità. Bene.
Sì. Quindi cominciamo il nuovo anno
con un super ospite.
Sergio, tu sei nella pallacanestro da una vita, se così si può dire, e ti chiederei così se hai piacere di ricordare il quando e perché e sei arrivato al mondo del basket?
Perché non avevo niente da fare ed ero qui ad Abano, mi ha chiesto di allenare delle cucciolette, per cui ho cominciato con le cucciole, poi sono passato dopo 8 anni ai maschi, retrocesso immediatamente, ho continuato, qualche vittoria, qualche sconfitta, ripassato poi in altre 3 squadre femminili, a Treviso prima, un anno molto bello, e successivamente ritorno qui ad Abano, poi non mi ricordo più, ma probabilmente Padova 81, dopodiché ancora maschi, qualche attimo di pausa ogni tanto per vari motivi miei.
Certo.
E continuo ancora, ma è finita qui la mia carriera qua, basta. Grazie.
Nel senso che non continua, ma ne...
Sì, continua, ma insomma parlarne credo sia inutile e anche noioso.
Ok, e quindi veniamo sicuramente all'oggi, che potremmo così incominciare a raccontare da una cosa che tu ci hai portato, che noi vediamo e tocchiamo, e che è una bellissima iniziativa che con il Jolly Basket, la realtà diciamo che opera nel territorio di Santa Maria di Sala, di Caltana, nella quale insomma sono ormai penso diversi anni che diciamo collabori e agisci, e un giornalino si sarebbe detto una volta, che è un pieghevole in formato A4.
I giornalini sono piccole cose che derivano dai giornali, nei quali non sempre la verità è riportata nel senso giusto, per cui
parliamo di pieghevole. Un pieghevole formato A4,
se è vero è vero, se non è vero non è un giornale.
Ok, quindi un pieghevole formato A4 di 4 facciate tendenzialmente, almeno nella maggior parte dei numeri, in cui avete cercato di portare avanti che tipo di idea?
Ma l'idea è molto semplice. Il campionato l'anno scorso della prima squadra è andato molto bene e la palestra è sempre stata piena. L'idea era quella di far conoscere la gente, ma far vedere anche su qualcosa che fosse fisicamente tangibile, l'attività completa della società, per cui un pieghevole molto semplice, dove vengono indicate tutte le squadre, spiegate con nomi, giocatori, bambini, non bambini, spiegati i vari campionati, cercando di mettere dei commenti abbastanza tranquilli, sereni, senza badare molto ai tabellini, alle statistiche, che alla fin fine sono solo numeri, ma cercare di dare un'identità a questa società. Che e per far questo cercare anche di coinvolgere la popolazione, perché comunque fa parte,
certo,
dell'ambiente. Con un fotoconcorso, per cui magari premiare la foto più bella che possono mandare tranquillamente in sede, e altre iniziative del genere.
Io devo dire che, avendoli in mano, qui ci hai portato 3 numeri, la cosa che colpisce subito è la scelta della copertina, nel senso che è praticamente dedicata nella sua esclusività a un giocatore della prima squadra. C'è una bella fotografia molto grande, ma soprattutto è indicato, oltre al nome, il cognome, per dare al volto un nome e ovviamente il ruolo, che nel nostro sport insomma è sempre comunque importante, che se qualcuno viene a vedere la partita della divisione regionale 1 ex serie D può sapere che ruolo ha il ragazzo in campo, anche che cosa fa nella vita.
Sì, certo, perché questi ragazzi alla fine sono ragazzi che oltre a giocare studiano, lavorano. Questo dire cosa? Che si può fare l'una e l'altra cosa. Niente è difficile, niente è precluso. Questo è... Sì, niente, tutto qua. Poi, se sfogliate...
Sì, all'interno ovviamente sono riportate, ci sono delle rubriche, tra cui una in arancione che svetta a pagina 3, che è la pagina forse più importante per chi fa pubblicazione, perché le pagine dispari sono quelle che risaltano di più agli occhi rispetto alle pari. In alto, in arancione, una sezione dedicata alle vostre gazzelle, o comunque alle gazzelle della vostra associazione.
Bravo. Sì, le gazzelle appunto. Tutte le squadre sono importanti in tutte le società, ma quest'anno per noi la squadra più importante è proprio questa, le gazzelle. 13 ragazzine che hanno cominciato, qualcuna da un anno, due di più, le altre da pochi mesi, che si trovano, giocano, corrono, ridono, si divertono. E ci siamo accorti che la cosa che noi pensavamo all'inizio, cioè le gazzelle, la squadra più importante, si è rivelata ancora più importante in questo momento, in questo momento storico, certo, con tutto quello che sta succedendo. E quindi sarà nostro compito, nostro desiderio, dare ancora più spazio e più visibilità al discorso del femminile. Punto. Fermami.
Nella pubblicazione che ci hai portato, nei due o tre numeri che abbiamo qui davanti, ci sono due gazzelle che sono loro le autrici della rubrica, quindi parlano in prima persona, quindi è un modo, oltre che per dare visibilità all'impegno dell'associazione nell'ambito della pallacanestro femminile, anche per così dare voce diretta alle ragazzine. Una cosa simpatica che entrambe, sia Martina che Noemi, che abbiamo davanti in questo momento, dicono è che mi piacerebbe avere una mascotte, evidentemente per la propria associazione o comunque insomma per la squadra per la quale giocano, una sceglie un leopardo e l'altra sceglie un leone e la categoria si chiama gazzelle, ok? Vabbè, a parte la battuta che si potrebbe fare sulla scelta, però felini e quindi animali guizzanti, animali veloci, animali carnivori anche, per carità, però insomma è un bel segnale di carattere da parte di queste ragazzine la scelta di animali così veloci, scattanti e rapidi, no?
Sì, forse dovremmo averlo capito da molti anni, forse da qualche millennio. Comunque, ritornando a loro,
sì.
Sì, sono interviste che ho fatto direttamente a loro.
Ah, ok.
Perché se guardi Aerolega, mettono un giocatore, qual è la musica preferita, cosa mangi, cosa bevi, non me ne frega niente. Queste bambine sono persone che hanno una loro idea e per cui possono esprimerla, possono parlare, possono dire quello che pensano perché hanno scelto di giocare. Ho chiesto a tutte quale sarebbe la mascotte. Una delle ultime mi ha detto, incredibile ma vero, quale mascotte preferiresti? Mi piacerebbe il lupo. Perché? Dico, te lo chiedo perché Roberto, mio figlio, anch'io andiamo un po' pazzi per i lupi. Perché il lupo è veloce e lavora di gruppo.
Ah, sì, il branco.
Lavora di gruppo. Se lo capisce una bambina, ma forse dovremmo capirlo anche noi.
Ti chiedo, legato sempre a questo discorso del pieghevole, se l'idea di avere in questo periodo storico, cioè nel 2024, dove tutto è digitale, tutto è veloce, tutto è liquido, qualcosa, ce l'hai già detto un po' prima, un oggetto fisico, no? Un po' in mano, sia anche un po', tra virgolette, controcorrente, nella misura in cui si scrolla, no, il pollice spesso sullo schermo del proprio smartphone, si fruisce di contenuti con grande velocità, però mettendoci magari non sempre tanta attenzione per approfondire quello che si legge o quello che si vede. Se un oggetto così fisico come un pieghevole da leggere, da sfogliare, da poter tenere anche sul comodino, in ingresso, sulla credenza, sia anche un modo per darci valore ulteriore.
Hai fatto bene a dire questa cosa. Effettivamente non ci ho neanche pensato, però avere qualcosa di fisico dove che devi guardare, che devi sfogliare e che ti rimane in mano, è certamente meglio di quello che magari è certamente più pratico e forse anche più utile di quello che puoi guardare o sfogliare sul telefono. Si chiama smartphone.
Adesso, sì, adesso sì.
Sul telefono.
Smart sarebbe intelligente.
Con no, due S davanti. Una, va bene.
Privativa.
Una privativa.
Smartphone.
Bravissimo. Ma allora sono ancora più contento perché qualcuno cantava anni fa, o scriveva un CD intitolato in direzione ostinata e contraria.
Certo.
E quindi andare sempre nella stessa direzione con chi? No. In direzione ostinata e contraria, va benissimo. La concentrazione. Concentrazione cosa vuol dire? Concentrazione. Devi essere concentrato su che cosa? Il tipo di pallacanestro che faccio io è impossibile essere concentrati. Se sei concentrato, sei fermo. Perché devi capire tutto, vedere tutto, decidere tutto in una frazione di secondo. Ma le letture, sì, le letture le devi fare. A casa però, sui libri. Le altre le lascio fare a quelli che sanno. Io non so, voglio leggere sui libri le letture. Le letture. Leggi, leggi, leggi. Magari regala un libro ai tuoi giocatori.
Che questo cosa devi fare. Che tu avrai fatto un sacco
che bisogna di... fare. Questo bisogna fare, letture, letture. Ecco. Quindi, attenzione a quello che c'è intorno a te. Ma d'altronde la vita è così, tu sei per la strada, sei concentrato in 100 cose, e quindi neanche una, ma devi stare attento a 100 cose, a quello che ti viene fuori dallo stop, quello che apre lo sportello, quello che ti frena davanti. Contemporaneamente magari starei pensando a tua moglie, a tuo figlio, a Gesù Bambin che è appena nato, non lo so, punto.
Quindi mi sembra che tu stia dicendo che il fenomeno in generale è troppo complesso per essere a volte ridotto su dei semplicismi come bisogna fare bene quella lettura, bisogna stare concentrati, bisogna avere attenzione, cioè a volte noi nel linguaggio lo semplifichiamo troppo, rendendolo più semplicistico, ecco, che semplice.
Forse ma questo... direi proprio di sì, ma ritornando anche nelle piccole cose, molte volte senti dire ad un allenatore, no?
Sì.
Tira bene.
C'è che tira male, dici tu. C'è chi è che tira
male. Chi vuole tirare
chi
male?
È che pensa di tirare male? Ma la domanda che faccio io è: ma l'allenatore gli ha spiegato un po' come tirare? Gli ha detto un po' qual è la meccanica? Gli ha detto qual deve essere l'equilibrio? Qual deve essere la gioia che prova nel tirare? Gli ha detta: devi tirare meglio. Beh, giocatori, ribellatevi. Chiedete come si fa. Chiedete cosa ha provato lui quando tirava. Oppure se sa cosa prova un giocatore quando tira, provate a chiedere al vostro allenatore se sa queste robe. Se le sa, imparerete anche voi di sicuro.
E quindi l'aspetto emotivo non può essere scisso anche da un aspetto, chiamiamolo, tecnico-tattico?
Certamente e sicuramente nelle nostre categorie. Poi magari se giochi nell'Olimpia sei già un disperato. Visto che prendi i soldi, l'aspetto emotivo lo lasci a casa, soprattutto quando magari l'allenatore, non mi ricordo più il nome, ti chiami in panchina perché hai sbagliato qualcosa, certo. Magari...
Quindi diciamo che lì il professionismo magari ha logiche, si dice, differenti rispetto a noi comuni mortali che lo facciamo per passione. Ti piace questa...
No, non mi piace, proprio non mi piace per niente. Forse sono due sport diversi, sì, o forse certo. Sono uno
declinazioni
sport,
differenti della stessa
declinazione,
attività
bella
sportiva.
Parola, sì. Io avrei un altro termine, ma lo tengo per me.
E quindi preferisci, diciamo, in questo senso, la pallacanestro, quella magari non dove ci si campa con i soldi dei professionisti, ma dove lo si fa proprio per amore del gioco?
Beh, lo sport dovrebbe essere solamente questo, poi capisco che ci sono delle dinamiche economiche che hanno portato probabilmente degli eccessi o comunque delle situazioni che bisogna siano così. Chiaro, per me è sempre vissuto in questo ambiente in cui la lira circolava, la lira, vabbè.
Sì. La lira prima
inizialmente la lira
prima dell'euro circolava perché bisogna circolasse... L'idea è sempre stata un'altra e quindi lo spirito che ti portava a giocare, ad allenare era un po' diverso. Insomma, mi fermo su questo, mi baso su questo, dell'altro non conosco, ma sinceramente non mi interessa neanche conoscere.
La gioia animale di allenare, il piacere di essere in campo con la squadra e... Il tempo ti vola, vedi i ragazzi che migliorano, cioè hai questi rapporti che poi restano spesso e volentieri nella vita. E... Complimenti per la veste grafica, molto bella, mi piace. Poi io sono innamorato del supporto cartaceo, perché secondo me è più facile da conservare, riguardare, ricercare. Quindi molto bello, fai complimenti al grafico.
Glieli farò.
Grazie.
Bene, allora ci possiamo prendere una prima pausa con il ritorno, nel senso ritorno anche nel 2024 come anno solare del nostro professore preferito, e quindi vai Simone!
Cari Nick e Max, quelli bravi parlano di community e così sia. Cara community di Pick and Pod, un augurio di un 2024 di buona pallacanestro. Oggi torniamo al formato precedente di questo time out filosofico e partiamo quindi da una riflessione che arriva dal passato. Nel primo secolo d.C., un autore della latinità noto con il nome di Igino, detto l'astronomo, scrive nelle sue favole il mito di Cura. Si tratta di una narrazione inventata che ci parla dell'antropogenesi, la nascita dell'essere umano. La scena principale vede coinvolte in un litigio alcune divinità, tra cui Giove, Terra e Cura, che litigano per avere il merito della paternità e della maternità degli esseri umani. Ad amministrare il conflitto interviene Saturno, che per i greci era Cronos, il tempo, che ci ricorda come serva tempo per gestire i disaccordi. Egli, ai tre litiganti, dice: tu, Giove, poiché hai dato lo spirito, dopo la morte riceverai la sua anima. Tu, Terra, perché hai offerto la materia, riprenderai il suo corpo, ma poiché per prima gli ha dato forma, finché viva lo possieda Cura. Ecco, a mio avviso è interessante quest'ultima raccomandazione di Saturno. La cura è una dimensione ineliminabile da una vera e propria esperienza umana. C'è necessità di cura perché di contro c'è la fragilità, la necessità di essere curati. Ciò va accettato e per forza di cose coinvolge anche l'ambito sportivo. E chi si prende cura degli atleti? Beh, in larga parte lo fa l'allenatore. E allora prendiamo gli spunti di questo mito che ha quasi due millenni e applichiamolo al contesto cestistico per interrogare gli allenatori all'ascolto. Gli allenatori sono consapevoli che per la gestione del conflitto serve tempo? O ancora, in che modo essi possono esprimere cura verso i propri giocatori? E infine, sanno gli allenatori accettare la fragilità, i difetti di chi scende in campo?
Grazie prof, grazie Simo. È sempre un intervento fantastico.
Il prof è partito carico nel 2024.
Sì, mi farà pensare che è una cosa strana, è insolito.
Abbiamo però, scomodato veramente
Cura, Saturno,
un sacco di divinità.
Quindi approfittiamo dell'ospite e gli giriamo le domande di Simone.
Ah sì, relativamente insomma agli allenatori e al fatto di prendersi cura dei propri giocatori, dei propri atleti, con tutto quello che comporta, dalla gestione dei conflitti anche all'accettazione delle fragilità dei giocatori che possono esserci. Sergio.
Caro Simone, ciao. Non so se sapevi che ci sarei stato io oggi, ma se lo sapevi e ti trovo per la strada, ti bastono.
E possiamo precisare che non sarà metaforico il bastonamento. No,
no.
È una battuta, è una battuta.
Battute. Allora, la domanda è molto bella. A parte l'introduzione, di cui non ho capito veramente nulla, e di cui ti ringrazio. Allora,
sono consapevoli i nostri allenatori che si prendono cura un po' dei loro giocatori alla fine? O dovrebbero esserlo?
Facciamo
ecco,
così.
Vai.
Degli altri, boh, lo chiedete agli altri.
Va bene.
Parlo per i fatti miei.
Ok, cool.
Non so, anzi, lo so. Per me, essere in palestra con loro è vivere con loro. A tutti dico, a tutte le squadre ho detto, che io ci sono sempre, 24 su 24, per ogni domanda vogliono farmi. Chiaramente non solamente sulla pallacanestro. Fragili loro, sì, anch'io sono fragile e quindi mescoliamo le nostre fragilità. Molte volte mi sono affidato a loro, molte volte ho chiesto aiuto a loro perché non ce la facevo più. Ho cercato nel mio piccolo, e qualche volta ci sono riuscito, di aiutarli nelle cose che loro servivano di più. la cura. La cura. La cura è prendersi cura di loro. Sapere come vanno a scuola. Sapere se li posso aiutare. Lasciarli a casa quando devono studiare. Perché devono vivere con la famiglia, avere come primo pensiero la famiglia, secondo la scuola o l'università e poi il gioco, la pallacanestro, stare assieme ai compagni. Tutte queste cose vanno messe assieme per quanto mi riguarda. Non so se ci sono riuscito, però l'ho fatto e continuo a farlo. Perché comunque siamo esseri sociali e se io ho bisogno di loro, anch'io posso forse dare qualcosa a loro.
Bene, grazie, grazie Sergio, molto interessante quello che ci hai detto e vorrei agganciarmi su questo concetto della bionificità, del rapporto con i giocatori, penso che come allenatori forse è più quello che riceviamo dai giocatori che non quello che diamo, però ovviamente senza far torto a nessuno ci sono squadre che ci restano un po' più nel cuore e squadre che magari ricordiamo un po' meno, ma ce ne sono alcune che per motivi X sono più vicine, più nei nostri ricordi. Tu che squadra è che ricordi con più...
Bah, senza fare un torto a nessuna squadra, beh, chiaro, ricordando sempre le prime ragazzine che poi adesso hanno 56 anni, con qualcuna delle quali ci sentiamo e ci vediamo ancora, beh, certamente la squadra del Petrarca dell'84 Juniores è la prima squadra di Treviso femminile. Juniors del Petrarca, quell'anno, vabbè, è andata bene perché poi abbiamo...
Quarto posto alle finali nazionali,
sì,
a Grado. Contro delle corazzate, 8 squadre in tutta Italia,
sì,
contro delle corazzate.
A Grado, ma l'annata erano 65-66, sì, giusto i ragazzi?
Sì, sì, sì.
Come anno di nascita.
Vabbè, ma le corazzate, se hai di buoni... mezzi veloci le puoi anche affondare, insomma, quindi corazzate.
Beh, diciamo squadre del calibro di Livorno, Cantù, Caserta.
E Petrarca.
Petrarca, chiaramente.
Allora,
sponsorizzati Kidland in quella stagione, Petrarca Basket,
Petrarca.
Allenatore Sergio Masiero e una rosa super...
Una rosa super, e tra loro, beh, è difficile dimenticare Massimo Mazzetto. Mm. Per un'infinità di motivi. Ma lasciando perdere tutto il resto, era una squadra molto bella, ma veder giocare lui era gioia. Mm. Gioia pura. Un puledro nelle praterie. Lui correva, ma correva danzando, ridendo. Chiaramente quando poi le persone vengono a mancare sono sempre le migliori, dicono. Che fosse migliore non lo so, ma stare con lui era veramente una cosa molto molto bella. E con gli altri ragazzi uguale. Chiaramente è venuto a mancare, e quando è venuto a mancare è stato un bel botto per tutti noi. Però ce lo ricordiamo ancora e ce lo ritroviamo, anche se sono parole, sembrano un po' buttate là, ma non è vero, e poi comunque lo sappiamo noi. Quando ci ritroviamo, quasi ogni anno, bene o male, ci siamo tutti, poi magari qualcuno che si è giunto dell'anno dopo, quelli più giovani, mm-hmm, e si sta assieme ancora, si gioca con le parole, certo. Perché ormai chili e chili non permettono più di fare certe cose, ma comunque insomma si
anche
fa ancora.
Anche se c'è qualcuno di quella squadra che si tiene in forma smagliante, uno su tutti potremmo dire Gherardo Bonetto, che comunque lui gioca ancora, magari non è il ventenne che
è anche lui. Marco Munerati.
E anche Marco Munerati.
Cioè. Anche Marco Munerati si tiene molto in forma. E quindi si ritrova la stessa spensieratezza e soprattutto la bellezza di ritrovarsi assieme. Poi la squadra di Treviso. Loro, ragazzine che hanno appena... Sì, arrivavano da un anno con la Pagnosin Treviso appena retrocessi, quindi ce n'erano due o tre che erano giovani a loro, altre del settore giovanile, e io che scappavo da una realtà in cui non mi ero trovato benissimo, per cui eravamo due entità un po'...
simili.
Un po' simili, nel senso che...
Cioè, in qualche misura in cerca di un periodo più sereno rispetto a quello precedente.
Bravo, tu trovi le parole che io non riesco a trovare. Comunque, alchimia perfetta, un'annata bellissima, di cui ho un ottimo ricordo. Quelle le due squadre sicuramente migliori. Poi... contentissimo di andare fuori Padova, ero stanco di Padova, l'aria cominciava a diventare pesante, i discorsi erano sempre gli stessi. Sono andato a Treviso, sono stato molto bene, Treviso è una città bellissima,
sì.
La gente è un po'
bene,
diversa,
si mangia bene,
il centro è meraviglioso. E soprattutto c'era Gianni Giono.
Figura della quale vale la pena, sulla quale vale la pena soffermarsi un attimo, no?
Anche più di un attimo.
E anche più di un attimo.
Forse anche più di un attimo. Gianni Giomo non c'è più da qualche anno. Tutto quello che so lo devo a lui. Mi manca. Gianni Giomo, conosciuto per caso. Per caso perché? Perché avevo fatto il corso a Castelfranco Veneto, allenatori, e là durante la pausa me ne andavo sempre in giro con i ragazzi di Treviso, andavamo a mangiare qualcosa, ridevamo, certo, scherzando. Qualche altro restava invece lì vicino all'albergo perché magari andava a pranzo. Mi sembrava che questo... di altri due, forse uno si chiamava Sergio, probabilmente Scariolo, e l'altro, forse Ettore, Ettore Messina, loro rimaneva. Comunque,
due ragazze,
sì.
Hanno fatto un cicini di carriera comunque.
Loro?
Vabbè.
Bah, io invece andavo con... però a fine corso questi ragazzi di Treviso organizzano una cena a Treviso, ci vado anch'io. Dall'altro capo della tavolata c'è questo Gianni Giomo, di cui avevo sentito parlare, perché aveva fatto due o tre Olimpiadi, adesso non ricordo bene. Alla fine della sera, non so come, ci avviciniamo, cominciamo a parlare. Dopo le prime parole di pallacanestro, di pick and roll ancora, che non c'era, ce n'è troppo oggi, forse di più.
Di più di troppo.
Di più di troppo. Insomma, ci mettiamo a parlare di stelle, extraterrestri, indiani. Bene, fatto sta che insomma, e ci lasciamo. Sta per arrivare l'estate, tempo di ferie, prenoto un viaggio in Pakistan con una compagnia di battaglia terme. Qualche tempo dopo, la settimana dopo, così per caso, leggo l'oroscopo e vedo che quest'estate ti può capitare un'occasione che potrebbe essere importante per te, non lo so. Nel frattempo Gianni Giomo, non so come, ha il mio numero, mi chiama e dice: guarda, probabilmente vengo a allenare a Padova e vorrei che venissi tu a farmi d'aiuto allenatore. Dico: Gianni, sei sicuro? Perché aiuto allenatore, io al Petrarca mi ci vedo poco, tu sai, ho capelli lunghi, orecchino, vabbè ci penso, o comunque ti so dire, se vieni, sì. Questo cosa vuol dire? Che vado a battaglia, disdico il viaggio in Pakistan.
E scegli quindi l'esperienza
e aspetto di vedere se Gianni mi chiama Petrarca. Per inciso, il viaggio in Pakistan finisce con due morti.
Ah.
Due persone, una che andava a scalare e una che era giù nei canaloni, vabbè, comunque.
Dei segni.
Forse dei segni.
Forse dei segni.
Il fatto sta che
arrivo... comunque l'oroscopo ce l'aveva visto. Ti è arrivata la telefonata di Gianni Augusto Giomo.
Io arrivo al Petrarca a fare aiuto al natore a Gianni Giomo. Anni dopo uscirà un libro, Petrarca per sempre, sì. 100 anni di Petrarca, dove...
Sì. Di Zuccato, credo.
Dove Alberto Zuccato dirà, nell'84 arriva Sergio Masiero, il meno petrarchino degli allenatori del Petrarca.
Che è un bel complimento.
Per me, un grandissimo complimento. Comunque, Gianni Giomo arriva con i suoi metodi di allenamento che all'inizio mi trovano veramente spaesato, perché ti aspetti schemi, preparazioni. La preparazione c'è. E che preparazione? Ma gli schemi e tutto il resto non esistono. Esiste l'attenzione, vivere il momento, non a parole ma a fatti, e 100 altre esperienze, e molte altre esperienze che a prima vista poco hanno a vedere con la pallacanestro. Dinamica, kundalini, allenamenti al buio, corse sui colli, di notte, al buio, il famoso turri.
La salita del turri, di salire a turri.
Dove qualcuno aveva trovato una scorciatoia che mi ritrovo ogni tanto quando vedo in bicicletta.
Per metterci meno.
Però noi sapevamo e li abbiamo beccati, però insomma.
A proposito di questo, scusa se ti interrompo, sì. Mi pareva tu una volta avessi raccontato in un podcast, insomma in un audio video intervista proprio su Massimo Mazzetto, che lui riuscisse a fare dei tempi straordinari a Turri e che quando poi è mancato avevate chiamato.
Sì, chiaramente si cronometrava il tempo, ma non tanto perché qualcuno dovesse vincere, ma quanto
come sfida con se stessi per la volta,
certo,
dopo.
Certo, perché la volta dopo bisognava cercare di fare un secondo in meno. Mm-hmm. Il tempo migliore l'ha fatto Massimo ed era 36 minuti.
Che è un atleta chiaramente sopra la media.
E vi assicuro che 36 minuti, 9 chilometri, con gli ultimi 800 metri al 20%, non è cosa.
È un'impresa.
Sì, forse si avvicina un'impresa, è veramente duro. E cosa stiamo dicendo?
Dell'incontro con Gianni Augusto Giomo, che di fatto è un po' un scardinare alcune delle tue, se così si può dire, certezze costruite fino a quel momento, sì, sul modo di allenare, di portare avanti gli allenamenti e le partite. Diventa, sì, che la preparazione c'era molto particolare, e ci citavi appunto tra cui le corse anche sui colli, gli allenamenti al buio, la dinamica.
Le certezze non erano solo mie, ma anche dei giocatori. Certo. All'inizio un po' di spaesamento. Poi alla fine i ragazzi tutti dal primo all'ultimo, da esperienze diverse, hanno cominciato a capire, a entrare in questo nuovo modo di intendere la pallacanestro, e hanno risposto in modo ottimo, meraviglioso, interessato, con domande, volevano sapere, si interessavano, sempre con un'aria di leggerezza, di tranquillità, che poi svaniva al momento della partita, perché in quel momento Gianni diventava
una bestia, in senso sportivo, un agonista.
Feroce, ma forse più una bestia. E stare lì vicino
non era sempre semplice, dici.
Era un'altra impresa. Ecco, questo era Gianni Giomo. Dopodiché mi sono ritrovato a Treviso quando allenavo le ragazze, sì. Lui poi abitava a 150 metri dalla palestra, per cui ogni tanto me lo trovavo in palestra, quindi da una parte un po' di soggezione, perché dall'altra poi finiva tutto, perché si andava tranquillamente a mangiare e a bere.
Certo.
e lì tutto veniva stemperato. Comunque Gianni è sempre stato una guida. Quando avevo bisogno di qualcosa, quando avevo qualche problema con le ragazze, anche più tardi quando sono tornato a allenare i maschi, andavo da lui e senza tante storie, senza tante canarine, tra un bicchiere e l'altro, con due parole mi dava la maniera tale per intervenire in quello che dovevo fare. Lui non c'è, ma ancora qualcuno, molti se lo ricordano, mm-hmm. e qualcuno ha continuato e continua a seguire i suoi metodi. Ce ne fossero altri come lui.
Posso permettermi di definire che è stata una figura geniale nella pallacanestro italiana? Cioè, lui ha veramente aperto un'altra strada, un altro mondo, un altro metodo, proprio un'altra interpretazione della pallacanestro, a dimostrazione di quanta fantasia, quanto potenziale c'è ancora per poter innovare, pensare, inventare.
Hai detto la parola giusta, ma soprattutto il potenziale. Lui cercava il potenziale in ognuno dei suoi giocatori e cercava di tirar fuori il massimo. Uno di questi giocatori è venuto a mancare pochi giorni fa, Franza Arrigoni. Lui ha continuato a giocare fino a 62 anni, Franco. Ha continuato ad allenare, a vivere, ha vissuto moltissimo assieme a Gianni, molte volte si trovavano o a casa di Franco a Spinea, o a Treviso da Gianni. E qui una piccola parentesi. Sì. Franco è morto. E il funerale è stato pochi giorni fa. Sì. Comunque, alla partita della nostra prima squadra non c'è stato il minuto di raccoglimento. Ora mi chiedo che federazione è questa che si dimentica di un personaggio così. Una federazione che però vuole il permesso per chiedere di fare minuto per la moglie di un dirigente, e lo concede giustamente. E non si ricorda questa federazione di uno dei suoi giocatori che ha dato, ha giocato sempre e ha sempre onorato lo sport. Brava federazione. Io mi chiamo Sergio Masiero.
Allora, ti dico, Franz è stato mio allievo a un corso istruttore di basket, e a parte ovviamente la difficoltà, perché avvicinarsi, cioè tu sei un istruttore, fai formatore, fai quelli che adesso chiamano formatori, hai una figura del genere, invece era una persona, di una gentilezza, di una scusità, era una persona eccezionale. Cioè io
così a borsa sua te cascavi per terra. Tutte maglie onte spesso. Dai, casa sua era un delirio. Un giorno casco in bicicletta per Gianni Giobbo, attaccare l'università, medesimo e nocche. Ah, dice, te metti sta crema qua, crema 45, mi ricordo ancora mia frase, fa conto di mi metto a crema, mi metto come a cavo. Prima era così, avevo le mani, era desfai, dico Franco. ma te capivi? Franco, che puttana, hai detto male. Te mi chiede sfama. Un'altra volta siamo fare una partita amichevole, tutti fuori a fare il riscaldamento, ti senti un urlo carnico e via. Come si chiamava il vecchio
Venceslao?
Quello che seguivano gli altri al Petrarca, l'accompagnatore. Quello vecchio Pio.
Ah, Pio.
Dunque Pio aveva una caratteristica. Con l'alito poteva buttare giù le torri gemelle. Allora, in quell'occasione, in quell'occasione Arrigoni ha emorroidi, e ora va da Pio, e Pio che dà la pomata, e gli dà la pomata riscaldante. Questo Zedrio me se mette, perché sentivo un urlo dei spogliatoi, tutti in corre, no, perché era sotto l'acqua, c'è alcol. Un'altra volta, Petrarca, giocava anche a Cavello d'Este. no, noi facciamo anche la Vega Azzurra, la prima squadra, e Milani, Fabio Milani. E si scontra a metà campo, più o meno a metà campo, gli batte la testa tutti i due e casca per terra. Mm. Pio comincia a correre. Mm. Pio. Torna in trigo, perché si alza metà della borsa e torna. Fabio Milani era figlio di Treviso, no? Busciente. E ora che arriva Pio attaccato. Fabio, che si fa una botta. Pio, sento ti. Sì, come stai? Pio, senti, che hai detto, una barotta. Dimmi come è il secondo braccio di sfa. A se ne stare, a se ne morire.
L'importante era non essere toccato.
No, io mi ricordo l'aneddoto che aveva una pomata per tutto. Sì, un'unica sì. Pomata per tutto.
Però, e infatti, come abbiamo visto. Infatti ai finali a grado, credo che fosse io, ai lotti che aveva mal di stomaco, e una pastiglia il coso per mestruazione. Che non so perché gli avesse. Pio è un personaggio
unico.
Grande, grande Sergio, grandi racconti. E, noi ci prendiamo una seconda pausa con una rubrica che ritorna anche nel 2024, del quale siamo veramente contenti. E
di più, di orgogliosi. Più
orgogliosi. La società della quale ci parlerà Riccardo Mele, per me, per quella che insomma è stata la mia esperienza di appassionato di basket NBA, diciamo dal 93 al 94, non è una società che ha vinto tantissimo in quegli anni, anzi era proprio in un periodo suo di difficoltà dopo i fasti del passato. È tornata a vincere l'anello NBA, come si dice, proprio nel momento in cui coach Doc Rivers ha messo insieme i Big Three di Kevin Garnett, Ray Allen e ovviamente Paul Pierce. E però Max, sicuramente per te i colori bianco-verdi dei Boston Celtics, tu da tifoso Purple and Gold di Los Angeles, ti dicono molto di più, no? Nel 1979 cambia l'NBA moderna perché entrano due giocatori nella Lega, Magic Johnson, Irvin Magic Johnson e Larry Bird, così diversi, così simili nell'amore per questo gioco. Larry Bird, bianco dell'Indiana rurale, finisce nella costa est a Boston, in questa città di colletti bianchi, lavoratori, squadra, dove lui si allenerà sempre per migliorarsi individualmente, giocare una pallacanestro dura, tuffarsi ogni volta che c'era la possibilità fuori dal campo, mettendo a repentaglio la propria salute e anche la propria
anche
carriera.
Quella degli spettatori, esatto, quella volta.
Dall'altra parte invece Magic Johnson, che vinse tra l'altro il titolo di college proprio in finale contro l'Indiana State di Larry Bird, giocatore di Michigan State, tra l'altro gli Spartans, e che finisce nell'altra costa, quindi a ovest sul Pacifico, in una Los Angeles sicuramente più frizzante negli anni 80, ed è l'emblema dello Showtime di Pat Riley e dei Lakers di quegli anni.
Anche se l'unico giocatore che avrei portato via volentieri ai Boston Celtics è Danny Ainge.
Certo, grande.
Anch'io, il più grande sesto uomo che abbia mai visto. Cioè, vabbè. Quindi, beh, ascoltiamo.
Sì, ascoltiamo Riccardo Mele e Richard Apples, che ci racconta però quanto i Boston Celtics, anche prima di Larry Bird, o soprattutto per alcuni primi di Larry Bird, siano stati veramente una franchigia non solo vincente ma addirittura dominante. Si torna indietro più o meno nella seconda metà degli anni 50 fino alla fine degli anni 60, con un altro allenatore leggendario, fumava il sigaro e si chiamava Red Auerbach.
Amici di Pick and Pod, oggi Basket Books vi racconta Dinastia Celtics, scritto da Lew Friedman e pubblicato dalla Libreria dello Sport. Con questo volume, che ormai è un po' datato ma si trova ancora in circolazione, l'autore, che ha vissuto in prima persona le vicende narrate, ci porta alla scoperta di quella dinastia fondata, iniziata con Red Auerbach, storico allenatore con il sigaro, negli anni 50, che ha portato i Verdi di Boston a vincere tra il 1957 e il 1969 11 titoli in 13 stagioni, record a tutt'oggi imbattuto per quanto riguarda gli sport di squadra. Una cavalcata clamorosa, un dominio irripetibile di una squadra che Red Auerbach e la dirigenza degli allora Boston Celtics avevano iniziato a costruire, a plasmare già negli anni, all'inizio degli anni 50, quando poi fu inserito Bill Russell, fu la scintilla definitiva, da lì iniziò la vera e propria dinastia. Insieme a Bill Russell, nel libro incontrerete altre leggende, sono tutte magliette ritirate, quelle dei nomi che vi sto per dire, di Boston Celtics: Bob Cousy, John Havlicek, Sam Jones, Frank Ramsey, Casey Jones, Jim Loskutov, e potrei andare avanti ancora un po', tutti i giocatori che hanno reso possibile questo irripetibile risultato. E l'autore, come detto, protagonista in prima persona, perché lui c'era, lui ha visto quello che racconta, l'autore ci porta a conoscere le partite più importanti, i giocatori, gli uomini, non solo chi era in campo ma chi era anche fuori, che hanno contribuito a scrivere nella storia la leggenda di quei meravigliosi Boston Celtics. Dinastia Celtics, questo è il consiglio di oggi, ci risentiamo alla prossima e ricordatevi, mi raccomando, di leggere il basket.
Grazie agli amici di Basket Books.
Grazie, abbiamo parlato dei Celtics, tu sei tifoso Lakers.
Ma sì, no, non importa, cioè, anche perché così è comunque il libro interessante, fa parte
poi ho qualcosa da dire.
Okay. No, sui Celtics...
Affari miei.
Ok. E quindi, Sergio, ti giro la patata bollente e volevo chiederti il tuo rapporto con la lettura, sportiva, perché mi incuriosisce molto quello che potresti enunciare.
Ma allora, torniamo un attimino ai Celtics.
Torniamo ai Celtics.
Mi sono sempre piaciuti...
Tutti schieri per chi? Per i Lakers o per i Celtics?
Per i Lakers, per Philadelphia.
Per i terzi incomodi.
Sempre, perché quelli erano quindi quelli che vincevano di meno. E finalmente in quegli anni alla TV se ne vedevano molto pochi di incontri, però ho avuto la fortuna di vedere finalmente l'anno in cui
vinsero il titolo
Dr. J,
Moses Malone, se non ricordo male,
sì, Chicks,
sì,
bella squadra ragazzi,
finalmente vinsero loro, perché se da una parte Bird e dall'altra Magic Johnson avevano delle squadre ben più attrezzate, con sicuramente più storia, più esperienza, forse anche più soldi dietro, dall'altra parte c'era questo personaggio che volava, che probabilmente ha cambiato per primo il modo di giocare al pallacanestro, e da lui poi sono arrivati tanti altri, che faceva delle cose che era di una semplicità, di una... E lui, e io ho sempre tifato lui, e finalmente lui è
nell'83.
Ecco, l'anno non me lo ricordo, però me lo sono goduto veramente. Tra i due preferivo comunque Bird, per dirla. Anche se vedere giocare Magic Johnson
è sempre stato un piacere.
È magia pura, Magic, magia.
Un'esperienza magica.
Ecco.
Il tuo rapporto con la lettura in generale penso sia...
Beh, mi piace leggere, anche se leggo con difficoltà, perché più di 2-3 pagine, no, poi mi stanco, poi... però leggo. Leggo un po' di tutto, ma soprattutto non so cosa. Beh, molto Sud America,
sì.
Molto italiano riportato in Sud America, Cacucci che parla del Messico. Ho letto qualche libro di sport, non tanto. Beh, chiaramente i due appena nominati, sì. Li ho letti. Di pallacanestro ho letto qualche libro, sì, un libro di Paolo Papaiola, perché certo.
Assolutamente.
E degli altri qualche storia, no, leggerò, perché poi Roberto, mio figlio, mi dice che ha letto questo e l'altro, me li darà. Ho letto più libri forse di ciclismo.
Sì.
Il libro sportivo che preferisco.
Ah, ce n'è uno.
Sì, ce n'è uno, si chiama Il popolo degli uomini, di Domenico Buffarini. È un libro sugli indiani d'America. È il miglior libro sulla pallacanestro, perché la pallacanestro è la vita. Non è che la vita. Ogni cosa fa parte della vita. E pensare che la pallacanestro sia al di fuori, e sia qualcosa a sé stante, oppure che il ciclismo sia qualcosa a sé stante, che il lavoro sia qualcosa a sé stante, non mi sta bene. Questo popolo degli uomini, io l'ho letto, mi ha veramente colpito, perché lì c'è un'attenzione verso tutti, i piccoli, gli anziani, i forti, i deboli, che se la trasponi nei cinque che giocano, nei cinque che stanno nei sette che stanno fuori adesso,
sì, certo,
e in chi li allena, in chi li aiuta, in chi li cura, si trova l'ABC di quello che bisogna fare per vivere serenamente. Il popolo degli uomini. Miglior libro sulla pallacanestro.
Abbiamo un altro consiglio di lettura.
Un altro consiglio di lettura è anche un titolo da leggere noi in questo 2024.
Ok.
Bene. E quindi, Max, se tu sei d'accordo, noi possiamo lanciare la nostra rubrica, che torna ovviamente anche nel 2024. So che alcune ascoltatrici e alcuni ascoltatori saranno contenti, altri di più. E quindi dai, parte la mossa del giaguaro.
La felina immaculata rubrica La mossa del giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
E allora, caro Max, anche in questo nuovo anno solare, come sempre, ritmo. Prima domanda. Caro Massimo, felice anno nuovo. Quali sono i tuoi propositi principali per il 2024?
Arrivare al 2025.
Ottimo. Seconda domanda. Ciao Max, sbaglio o ti ho visto in panca alla guida di una squadra under 13? Come sta andando? Beh, in bocca al lupo per la stagione.
Allora, intanto viva il lupo.
Sempre.
Sempre viva il lupo. Sta andando bene, sono tornato in panchina anche se ammetto che non avevo proprio tanta voglia, i ragazzi me l'hanno fatta tornare, sono veramente contento di allenarli, stranamente nonostante che li alleno io migliorano, cosa che mi stupisce sempre, ma vabbè è così, ed è un'altra di quelle esperienze dove effettivamente hai la conferma che è più quello che ricevi di quello che dai.
Ma ti alleni tu con loro?
Non riesco più ad allenarmi.
Non si vede.
Ma sono nella fase in cui la mente vorrebbe fare delle cose e il fisico ti dice fermati.
Provaci.
Terza domanda. Ho ascoltato lo speciale sul TDB. È scritto così, che penso torneo si riferisca al torneo della Befana. Bello, complimenti. E anche in mia assenza. Sei riuscito a seguire il torneo?
Sì, ho seguito il torneo, ho visto delle partite, ho dato una mano al tavolo, è sempre bello partecipare. E penso che addirittura mi sono seduto in panchina alla squadra scoiattoli di Villafranca. Ah, cioè, quindi proprio...
scoiattoli, quindi sotto annata?
Sì. C'era un gruppo scoiattoli quest'anno.
Posso chiederti una cosa?
Dimmi.
Alla premiazione c'erano anche le bambine?
Non lo so, perché io alla premiazione non ci sono stato.
Perché io credo non ci fossero. E allora questa è una cosa che mi fa un po' arrabbiare. Ma è possibile? Siccome le gazzelle nostre hanno partecipato
al gironcino che c'era a Milano.
A Milano. Poi so che il giorno dopo, anzi sabato pomeriggio c'era la premiazione. Sì. Ma non credo ci fossero. Ma allora... è un altro ringraziamento che faccio a questa federazione e mi fermo qui, ma è possibile? E poi?
Guarda, mi faccio carico di quello che mi dici, siccome ho ovviamente i rapporti con l'organizzazione, provo a domandare e informarmi.
Sì. Perché se il torneo della Befana è fatto per i maschietti e per le femminucce, per i bambini e per le bambine, mm-hmm. se non c'è stato, non è un torneo della Befana.
No, è una, sicuramente, anche perché, ti dico, nella mia esperienza ho partecipato sempre con squadre femminili al torneo dell'articolato.
Tra gli altri, sì.
E che era sempre una cosa molto bella.
No, oltretutto, quindi... io ho visto le foto delle premiazioni, è veramente una cornice di pubblico bellissima, sì. Bambini, perché ma il mondo...
Guarda... Prendo carico.
Raccogliamo lo spunto e proviamo a approfondire. Quarta e ultima domanda.
Sì.
Massimo, hai seguito la Coppa Italia femminile? Vedi che ti tengono gli ascoltatori e le ascoltatrici sulla tua passione per la pallacanestro femminile. Beh, diciamo che nel weekend, diciamo, dell'Epifania si sono giocati i turni che hanno portato poi a stabilire le quattro finaliste della Final Four, che si terrà a Torino nel weekend del 16-18 febbraio, con qualche sorpresa?
Sì, guarda, è capitato che proprio parlando con Leopoldo Carraro, che è stato ospite per la puntata sul torneo della Befana, abbiamo parlato fuori onda anche del
San Martino di Lupari
sì. Eccetera. Infatti mi diceva che temeva fortemente la partita con Roma, e in effetti Roma di 4 punti ha vinto a San Martino di Lupari, praticamente accedendo al secondo turno della prima fase. E sì, l'ho seguita, ho visto anche non ho visto proprio per questioni di sovrapposizione col torneo della Befana, non ho visto tutte le partite che volevo vedere,
ma credo che il grande colpo sia stata la vittoria, però tu sei più esperto di me in questo caso, di Ragusa contro la Virtus Bologna a sorpresa, quindi la Virtus resta fuori dalle prime quattro.
E Ragusa farà contro Schio.
Contro Schio, e poi dovrebbe esserci invece Romana Reyer.
Contro Gels, Sesto San Giovanni, altra piazza storica della pallacanestro femminile. Ma vedremo questa Final Four, sono curioso. Tra l'altro mi piace anche la formula della Coppa Italia, quindi
che ha coinvolto più squadre,
sì, più squadre
alla Final Eight, diciamo, del maschile.
Sì, più squadre, un po' più dilatata nel tempo, interessante.
E poi dai, a Carnevale, perché sarà dopo Martedì Grasso, insomma, a febbraio vediamo chi si aggiudicherà questa Coppa. Tu, Sergio, c'è qualche campionato, non so, di Serie A, maschile o femminile, o di Eurolega o NBA, che segui ogni tanto anche in TV, ti appassiona ancora? O...
L'Eurolega sì. Eurolega, perché comunque...
È un gran livello.
Sì, è un gran livello, e ci sono dei giocatori che ti fanno riappacificare con questa pallacanestro fatto solamente di tiro da tre, di schiacciate, di questi voli bellissimi, ma voli sono, insomma. Schengelia.
Sì, tocca Schengelia.
Ma soprattutto il serbo.
Quello che era la Virtus ed è andato via?
Teodosic. Io non so come faccia, ma è dimostrazione che non occorre avere muscoli scolpiti, basta avere qualcosina più in alto e avere, dare spazio alla fantasia e vedere questi personaggi
creativi, con capacità di passare la palla poi, in modi originali sempre.
Poi Obradovic,
leggendario coach a Belgrado da 2 stagioni, ma che è stato anche a Treviso, ha vinto tutto con il Panathinaikos.
Ma soprattutto uno che diventa rosso come un peperone con molta facilità.
Se, dal primo quarto.
Uno che se ti guarda duro ci pensi. Però un allenatore, adesso non ricordo più, ma ad un giocatore che è stato allenato da 2 grandi allenatori, uno di questi era Obradovic, e gli hanno fatto questa domanda: ma che differenza c'è tra Obradovic e dell'altro, purtroppo non mi ricordo il nome.
Ok.
E non mi ricordo neanche, anzi non mi ricordo niente.
No, cioè, te lo ricordi ma non ce lo vuoi dire.
Non lo ricordo.
E quindi la differenza qual era?
Mi diceva che Obradovic distrugge i giocatori. L'altro... distrugge gli uomini, mi sembra.
Ok.
C'è una sottile differenza, allora lasciamo che sì, la cosa sottile, non sottile.
Fatalità, guardando la partita, una delle ultime partite che ho visto con Obradovic, un mesetto fa, lui a un certo momento, rosso più che mai, mette in campo un giovane, il quale è giovane a 2-3 minuti dalla fine del secondo quarto, fa una cosa buona e una un po' meno buona, però la fa in un momento in cui bisognava farla. Finisce il tempo, i giocatori escono, Obradovic corre, tutti si aspettano che lo prenda per il collo, che lo gli va vicino e gli dà un bacio. Si chiama Obradovic.
Purtroppo, a causa di un problema tecnico, non è disponibile l'audio col botta e risposta e i saluti finali. Di questo, ovviamente, ci scusiamo con Sergio.
Del resto il nostro è un podcast artigianale,
amatoriale.
Quindi diamo salutiamo le nostre gentili ascoltatrici e i nostri carissimi ascoltatori. Diamo appuntamento alla prossima puntata e
ciao,
ciao. To and I'll stand up and be